Come vi abbiamo preannunciato, parliamo oggi di patrimonio culturale, lo facciamo con i nostri amici di Magomundi e di Camù, che hanno portato in studio degli ospiti che adesso Giuseppe Murru ci presenta.
Sì, abbiamo lo studio molto affollato, Sergio, sì. Questa mattina.
Allora, chi
Beh, allora,
chi c'è?
Intanto mi fa molto piacere presentare il professor Giuliano Volpe, che è un archeologo, professore ordinario di archeologia dell'Università di Foggia. Insomma, un curriculum, adesso non stiamo a leggere, sennò utilizziamo i 15 minuti che abbiamo a disposizione. Però intanto benvenuto a Cagliari.
Grazie per l'invito, mi fa molto piacere venire a Cagliari e anche conoscere questa splendida realtà.
Bene, Francesca Spisu, che abbiamo avuto tante altre volte in radio, che è presidente del consorzio Camù e oltre che direttrice qua dello spazio.
Voce ben conosciuta dai nostri ascoltatori, ciao Francesca.
Alex, ma e poi Fabio Pinna, che è invece il responsabile scientifico dell'Università di Cagliari, anche per Monumenti Aperti, quindi e anche lui poi è tutta un'altra serie, insomma, di qualifiche, di titoli che qui sintetizziamo appunto rispetto all'oggetto del perché insomma siamo qua stamattina.
Ecco, entriamo nel tema che è anche il tema del libro e dei libri che il professor Volpe, sì. Di cui il professor Volpe è autore, che poi è il tema che lega anche questo nostro intervento di oggi a Monumenti Aperti, alle iniziative, anche a iniziative recenti che ci sono state, che vi hanno visto esatto. Coinvolti direttamente.
Sì, esatto, perché in realtà insomma il motivo per cui il professor Volpe è qua è fortemente legato a qualcosa che è successo il 23 di febbraio scorso a Firenze, con un'iniziativa molto interessante che si chiama Turisma, che è un salone, un importante salone dedicato all'archeologia ma anche al turismo culturale, insomma, dove il professor Volpe ha parlato proprio di ha rilanciato insomma gli stati generali della gestione del patrimonio culturale dal basso. Quindi insomma il dibattito sui beni culturali paesaggistici è intriso molto spesso, troppo spesso di retorica, ci sono spesso insomma polemiche fra posizioni contrapposte, permane in qualche modo una sorta di visione un po' elitaria, no, della cultura. Ecco, professor Volpe, intanto le chiederei subito come è possibile superare queste contrapposizioni dogmatiche che sono anche figlie proprio di una visione un po' ideologica del patrimonio culturale.
Non è semplicissimo. Allora, l'Italia ha una caratteristica particolare, quella di avere un patrimonio culturale enorme, diffuso, e chiunque viaggi da qualsiasi parte in Italia, qualsiasi borgo, anche il più sperduto, trova elementi straordinari di patrimonio culturale. È la sua peculiarità quella di avere un patrimonio così diffuso, una grande tradizione, una tradizione che risale addirittura prima dell'Unità d'Italia, quando già gli stati preunitari si erano dotati di strumenti di tutela, quindi una grande tradizione, ma anche, come lei diceva, dei vincoli e dei limiti pesanti che hanno impedito in Italia l'affermarsi di una visione più moderna, più nuova, più dinamica di patrimonio culturale. Per cui c'è, come lei diceva, molta retorica, spesso campanilistica anche, molta retorica e anche l'idea proprietaria del patrimonio culturale, cioè c'è una visione, come lei giustamente diceva, elitaria, che porta gli specialisti che si occupano per studio, per funzione, come tutela, valorizzazione del patrimonio culturale, a sentirsi quasi proprietari di questo patrimonio e quindi quasi a ritenere il patrimonio qualcosa da difendere dai cittadini. E quello che noi stiamo tentando di fare è un capovolgimento, e cioè affermare in tutti i modi l'idea che il patrimonio culturale sia un patrimonio di tutti, per tutti, e che tutti devono sentirsi coinvolti pienamente nella sua tutela e nella sua valorizzazione, a partire da una cosa fondamentale che è la sua conoscenza.
Quindi diciamo conservazione ma contemporaneamente valorizzazione.
Assolutamente sì, perché penso di dire una banalità, ma purtroppo siamo costretti ancora a dirlo, perché altrimenti non superiamo quei blocchi ideologici a cui lei faceva riferimento. Non si può valorizzare ciò che non si tutela, è evidente. Come facciamo a valorizzare una cosa, certo, che distruggiamo, certo, che maltrattiamo? Ha poco senso tutelare un bene che non sia sentito come un valore da tutti, e che quindi non sia anche un qualcosa che migliori le condizioni di vita nostre e che crei anche opportunità di sviluppo di qualità.
Quindi da questo punto di vista lei non vedrebbe di malocchio una, come dire, riunione dei due ministeri, turismo e cultura, insomma.
È stato un grandissimo errore, tra i vari, a mio parere, di questo governo, quello di aver portato via il turismo dai beni culturali per agganciarlo al Ministero dell'Agricoltura. Noi abbiamo anche un patrimonio agricolo importante, agroalimentare importante,
che spesso fa il paio col paesaggio.
Esattamente, però il paesaggio ha competenze il Ministero dei Beni Culturali, oltre alle regioni. E dunque portare via il turismo, che in Italia non può che essere caratterizzato per la sua valenza culturale e paesaggistica, credo sia stato un grande errore. Spero che si possa ritornare su questa scelta.
Giuseppe, sì. Mi interessava capire meglio e spiegare anche ai nostri ascoltatori il motivo del perché il professor Volpe è qui con noi oggi ed è venuto a Cagliari in questi giorni, anche a parlare del suo libro nei giorni scorsi.
Sì, ci stavo esattamente arrivando, perché appunto, come abbiamo già anticipato, professore, lei è stato tra i protagonisti appunto a Firenze di questo interessantissimo salone, dove in questa occasione ha presentato appunto gli stati generali, lo dicevamo prima, della gestione del patrimonio culturale dal basso, che è una prima occasione in qualche modo per dar voce a realtà talvolta sommerse. Ci spieghi un pochettino, sì, di che si tratta?
Mi sembra opportuno dare una informazione a chi non conosce questo ambiente, sì, più direttamente. Io negli anni scorsi, dal 2014 al 2018, sono stato presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici del MIBACT e ho seguito direttamente, personalmente, tutte le riforme che hanno accompagnato questi anni nel settore dei beni culturali. Ci siamo occupati di varie cose, ora non entro nei dettagli, ma tutti sapranno che per esempio i grandi musei sono stati dotati di autonomia organizzativa, amministrativa. Quindi abbiamo cercato di cominciare a risolvere il problema dei grandi musei, perché è evidente che Pompei, il Colosseo, Brera, gli Uffizi non potevano essere più gestiti in quella maniera, francamente, ottocentesca con cui erano gestiti fino a qualche anno fa. Ma questo riguarda solo i grandi musei. Il grande patrimonio italiano non si limita ai 30 grandi musei e siti archeologici.
Certo.
I musei in Italia sono 5.500, quelli statali sono 450. Il problema è come gestire tutta quest'altra parte di patrimonio che spesso è abbandonato, degradato, sconosciuto. E allora bisogna inventarsi strade nuove che non mettano in contrapposizione pubblico e privato, ma che valorizzino il privato per il pubblico, cioè quel privato sociale che già ora è impegnato nella gestione di luoghi della cultura, spesso in maniera sconosciuta, spesso in maniera anche ostacolata, perché ci sono situazioni felici, ma ci sono anche situazioni in cui addirittura le istituzioni che dovrebbero sostenere questi sforzi diventano quasi un ostacolo.
Ci può fare dei casi concreti, professore?
Gliene faccio uno che è stato anche all'origine della mia idea degli Stati Generali, e sono le catacombe di Napoli. Le catacombe di San Gennaro sono un esempio spettacolare, straordinario, di come una gestione dal basso sia capace non solo di recuperare un bene che era praticamente sconosciuto. 10 anni fa, quando la cooperativa La Paranza, con Don Antonio Loffredo, che il prete del Rione Sanità, ha preso in gestione le catacombe di San Gennaro, erano visitate da 3.000 persone. Lo scorso anno sono state visitate da 140.000 persone. Quest'anno stanno andando verso un nuovo record, il che significa che ormai, grazie al patrimonio culturale, con tutta una serie di iniziative, lavorano circa 80 persone, ragazzi del Rione Sanità, di un rione camorrista di Napoli, lavorano grazie al patrimonio culturale. Si sono, come dire, costruiti una prospettiva di lavoro e di vita. Quindi, invece di fare quello che potevano rischiare di fare come i loro genitori, loro, grazie al patrimonio culturale, hanno costruito una comunità di patrimonio. Dunque, lo scorso anno, purtroppo, il Vaticano ha pensato di porre fine a questa esperienza per riprendere in gestione diretta le catacombe di San Gennaro. Quindi è uno di quei casi in cui le istituzioni, in questo caso le istituzioni ecclesiastiche, rischiavano di mettere
di fare
in crisi
danni.
Un'esperienza invece positiva dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista sociale.
Dal punto di vista sociale, certo.
Ecco, di un'iniziativa in questo caso non di gestione ma di promozione del patrimonio culturale, come Monumenti Aperti, insomma, siamo anche qua a parlare, perché in realtà è nata una collaborazione. Monumenti Aperti è stato presente, il consorzio Camus è stato presente alla manifestazione di cui abbiamo parlato poco fa, che si è svolta a Firenze, ed è proprio un caso di iniziativa dal basso, di promozione dal basso della cultura. Francesca.
Io sono Francesca Spisso di Camus, l'hai detto tu prima, noi non rappresentiamo direttamente Monumenti Aperti, ma il consorzio che da alcuni anni supporta l'organizzazione di Monumenti Aperti su alcuni aspetti, e siamo stati presenti a Firenze insieme a Mago Mundi, che invece è titolare dell'organizzazione della manifestazione, per portare sia l'esperienza della manifestazione che quella del lavoro di Camus, appunto, di gestire alcuni spazi cittadini. E diciamo che per noi è stato importante esserci, sia per avere l'occasione di raccontare alla platea che è nata, devo dire che questo è stato un elemento molto prezioso, spontaneamente dalla chiamata del professor Volpe, che appunto ha detto: proviamo a fare a Firenze questi stati generali, e da tutta Italia tantissime realtà come le nostre hanno risposto per stare lì quel giorno e portare le proprie esperienze. Quindi abbiamo avuto la possibilità di incontrare, relazionarsi, raccontare la nostra esperienza ad altri che vivono in altre realtà, sia in Sardegna che nel resto d'Italia, situazioni simili.
E tra l'altro, diciamo, in occasioni come questa offrono lo spunto anche per fare rete, per essere collegati, esatto, con altre realtà simili. Questo è un valore in più.
Questo è l'obiettivo con cui è nato, credo, il Bene Nostro, insomma, questo incontro degli stati generali delle gestioni dal basso del patrimonio culturale. Però devo dire poi che, e non voglio, diciamo, anticipare nulla di quello che sarà Monumenti Aperti di questa edizione del 2019, però
è tutto top
per chi,
secret.
Esatto, ancora è top secret, però per chi, insomma, continuerà a seguirci e vivrà la manifestazione con noi, insomma, capirà poi che questa idea del Bene Nostro e questa idea, appunto, di immaginare come in un'esperienza come quella di Napoli, ma come tante altre che abbiamo ascoltato a Firenze e anche le nostre, insomma, qui in Sardegna, provare a immaginare, insomma, il patrimonio culturale come una materia ancora sempre più viva, che deve essere di tutti per tutti e che è, diciamo, futuro per tutti noi. Ecco, questo lo ritroverete tanto dentro il lavoro che stiamo portando avanti per la prossima edizione di Monumenti Aperti.
Fabio Pinna. A questo salone c'era l'Università di Cagliari, avete parlato di archeologia. Che cosa vi siete portati a casa da questa esperienza?
Importante è quello che abbiamo portato a casa, in realtà forse ancora più importante è quello che abbiamo potuto raccontare tutti insieme a proposito di rete, nel senso che in un percorso che è iniziato qua in Sardegna, che si chiama appunto i paesi dell'archeologia, quindi coinvolge direttamente le nostre comunità, tra l'altro un'iniziativa davvero dal basso, perché nasce dai nostri studenti che attraverso una loro associazione, Clematis, e il laboratorio Vestigia di didattica e comunicazione dei beni culturali, già da un po' di tempo ci hanno permesso di mettere in rete, far dialogare amministrazioni, realtà associative, piccole comunità, e portare tutto questo in un dialogo che si svolge in molti casi nelle piazze. Abbiamo svolto tutta una serie di iniziative nei paesi della Sardegna, con questa iniziativa dei paesi dell'archeologia, e abbiamo pensato che poteva essere interessante raccontare questa rete e questo movimento che sta creando in Sardegna anche a tutti gli altri a Firenze. Quindi abbiamo portato con noi sindaci, amministratori, studenti, associazioni, la regione, la soprintendenza, tutti insieme a raccontare questa esperienza. La nostra idea è che la Sardegna possa essere, pur con il fatto di essere una piccola realtà, un laboratorio molto interessante da questo punto di vista.
Ecco, di questi temi ovviamente continueremo a parlare sempre più spesso nelle settimane, nelle prossime settimane che ci conducono verso l'appuntamento per noi insomma, importantissimo di Monumenti Aperti, anche perché abbiamo la fortuna di poterlo seguire proprio qui dal suo quartier generale. Volevo proprio concludere con una considerazione del professor Volpe su manifestazioni come Monumenti Aperti, che valore hanno manifestazioni di promozione del patrimonio culturale così dal basso che vedono i cittadini parte in causa?
Sono assolutamente fondamentali proprio perché consentono finalmente di dare una visione aperta del patrimonio culturale e coinvolgente, inclusiva. Noi non potremo mai tutelare il nostro grande patrimonio se il più grande numero di cittadini non sentiranno proprio questo patrimonio. In questo modo potrebbero anche influenzare, dovrebbero influenzare maggiormente anche la classe politica, e quindi se il patrimonio verrà sentito come qualcosa di proprio, un bene di tutti appunto, e anche per, ribadisco, migliorare la qualità della vita delle nostre città, la qualità della vita delle comunità, ecco, se non raggiungeremo questo obiettivo ma affideremo la tutela soltanto agli specialisti, è evidente che non avremo mai una possibilità di rendere il paese Italia anche quello che potrebbe essere, dovrebbe essere, cioè un riferimento mondiale per il patrimonio culturale.
E d'altra parte anche un modello di sviluppo anche economico.
Assolutamente sì, faccio un piccolo riferimento ancora ad un dato. Napoli è stato presentato appunto a Firenze, a Napoli è stato fatto uno studio su 40 realtà che gestiscono dal basso il patrimonio culturale, danno da lavorare a 260 persone con un giro d'affari lo scorso anno di 8 milioni di euro, che è valutato in difetto. Quindi non stiamo più parlando di piccole, sono tutte piccole realtà, ma messe insieme, costruendo una rete, qui costruiamo una impresa culturale di grande importanza, di cui credo abbiamo bisogno. Noi facciamo anche i professori universitari, formiamo dei professionisti dei beni culturali. Dobbiamo costruire un mercato del lavoro e dell'economia del patrimonio culturale.
Benissimo, allora Sergio, ringraziare i nostri ospiti, a partire dal professor Volpe. Grazie ancora per essere venuto, Francesca Spissu e Fabio Pinna.
Va bene, noi continuiamo col nostro programma, grazie mille.
My brother.